Radio Città Aperta, l'approfondimento.
Salve a tutte e tutti a questa prima intervista di una serie che come redazione di Radio Città Aperta abbiamo pensato di impostare intorno alla guerra, all'aggressione all'Iran e agli effetti, alle ricadute che questa nuova guerra nel Vicino Oriente potrebbe avere sugli scenari e l'evoluzione della politica a livello globale. Questa prima intervista sarà con Sergio Gararo, direttore di Contropiano, giornale online Contropiano. E partiamo subito facendo una domanda riguardante gli ultimi due anni e mezzo di conflitti che hanno riguardato appunto l'Asia occidentale. Dopo il 7 ottobre 2023 abbiamo visto che sono stati tanti gli avvenimenti che hanno riguardato l'escalation bellica promossa da Israele e dagli Stati Uniti. Come siamo messi in questo momento? Qual è la condizione di quella che veniva chiamata l'asse della resistenza in questo momento?
Allora, innanzitutto mi fa piacere che definite quello che tutti chiamano Medio Oriente, Asia occidentale, che è un cambio di paradigma anche nella definizione del resto del mondo, una definizione che si fa fatica a introdurre, però da un punto di vista di un linguaggio anticoloniale è più corretta. L'altra cosa che mi sento di dire è che i problemi non sono nati il 7 ottobre, questa è anche la tesi che ha sostenuto la Presidente del Consiglio Meloni riferendo in Parlamento, ed è anche la narrazione israeliana delle contraddizioni dei conflitti in Medio Oriente. In realtà non è così, perché quello che abbiamo visto negli ultimi due anni incubava da tempo nell'area. E diciamo che lo Stato israeliano ha approfittato di una situazione che si è venuta a determinare anche con il 7 ottobre 2023 per partire alla carica su quello che è il suo progetto strategico. Tant'è vero che Netanyahu ben presto ha parlato di una guerra di Israele su sette fronti, indicando con questo tutti gli obiettivi strategici dell'allargamento di Israele, dell'Eretz Israel, cioè dell'estensione del territorio israeliano in Medio Oriente. Già si è preso un pezzo di Siria, abbastanza esplicitamente vogliono prendersi un pezzo del Libano fino al fiume Litani, quella che in corso somiglia moltissimo a una sorta di pulizia etnica. Si sono presi Gaza e stanno operando la pulizia etnica anche in Cisgiordania. Ci sono, diciamo, quindi degli obiettivi. Del resto Israele è l'unico Stato presente alle Nazioni Unite che non ha mai dichiarato i propri confini, cioè l'unico Stato che a livello internazionale non ha dichiarato quali sono i propri confini, quindi sono estremamente a geometria variabile sulla base delle esigenze di sicurezza di Israele, che è un parametro che ha a totale discrezione delle autorità israeliane, non del diritto internazionale, delle leggi internazionali da tutte riconosciute.
Quindi questa è sostanzialmente una fase di un conflitto che ormai dura da oltre 70 anni, sì, che ha avuto un'escalation negli ultimi...
Nel quale Israele ha sempre espanso i propri confini a danno dei paesi confinanti, giustificando queste cose talvolta in un modo, talvolta in un altro. Più recentemente c'è stata Hamas, ma prima era l'OLP di Yasser Arafat, e poi erano i paesi arabi, alternando tentativi di cooptare le relazioni diplomatiche con alcuni paesi arabi più disponibili e con una politica, diciamo, invece aggressiva. Paradosso, cioè qualche mese fa hanno bombardato la capitale del Qatar a Doha per colpire i negoziatori di Hamas, cioè era in corso un negoziato con Hamas e si bombardano la delegazione trattante per cui è chiaro che si capisce che quando Israele parla di negoziati parla quantomeno con lingua biforcuta, cioè negozia ma c'ha in mente altro, c'è in mente la propria espansione e soprattutto il riconoscimento internazionale che la mappa economica, geopolitica, se volete anche biblica del Medio Oriente, viene decisa a Tel Aviv e non in altre sedi. Tu chiedevi l'asse della resistenza a che punto sta. L'asse della resistenza ha subito dei colpi durissimi. Mi sembra però, forse diciamo, la perdita più importante è stata la Siria, no? Che è stata, diciamo così, è stato deposto Assad ed è stato consegnato un paese importante del Medio Oriente a uno che fino a un mese prima aveva una taglia di 10 milioni di dollari come terrorista, cioè l'attuale presidente siriano, un mese prima di essere riconosciuto come nuovo leader della Siria, aveva la taglia come terrorista. Dopodiché sia Israele che gli Stati Uniti metabolizzano tutto, ma anche le diplomazie europee, mi sembra, hanno lo stomaco forte. E quello che ieri era un terrorista di Al-Qaeda o di un gruppo collegato ad Al-Qaeda adesso viene tranquillamente interloquito come leader di un paese. Sicuramente il colpo più duro è stato la Siria, sono stati inferti durissimi colpi anche in Libano, e però le notizie di questi giorni ci dicono che l'asse della resistenza ha subito dei colpi, ma è stato tutt'altro che sconfitto. L'Iran sta dimostrando una capacità di tenuta e anche di reazione all'attacco israelo-statunitense. Hezbollah in Libano, vuol dire, ha ripreso i combattimenti anche se tutti lo davano per spacciato. Resta ancora l'incognita del movimento Ansarallah nello Yemen, più conosciuto come gli Houthi, i quali, vuol dire, controllano il traffico nello stretto di Aden, alta strozzatura strategica. Qualcosa ci porta a dire che qualora risolvano mano militare la strozzatura nello stretto di Hormuz, si potrebbe presentare immediatamente la strozzatura nello stretto di Bab el-Mandeb e quindi nello Yemen per l'accesso al Mar Rosso.
Quindi appunto tu giustamente osservavi un interesse israeliano rispetto a un'espansione regionale che poi è stata sostenuta appunto con le operazioni militari che vediamo in questo momento con l'aggressione, ma con anche dietro il sostegno evidente e diciamo fondamentale delle truppe statunitensi. Ma ora noi ci chiediamo pure: gli interessi statunitensi e israeliani, anche in quest'ultimo conflitto cominciato alla fine di febbraio, collimano in maniera totale oppure ci sono indirizzi, diciamo così, distanti e contraddittori tra Washington e Tel Aviv?
La seconda che ha detto, cioè è evidente che tra gli interessi israeliani e quelli statunitensi nell'area non c'è perfetta coincidenza. Quello che sta emergendo è che è un dato inquietante che però studiosi come James Petras o anche Marsheimer negli Stati Uniti denunciavano già da tempo, cioè che paradossalmente potrebbe essere Israele che tiene, uso un termine un po' improprio, però tiene per le palle gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump e non viceversa. Non abbiamo le prove, direbbe Pasolini, però probabilmente questi Epstein Files sono un'arma potentissima di ricatto e di influenza da parte di Israele sulla leadership statunitense. L'amministrazione Trump ha vinto le elezioni e aveva evocato la sua strategia dicendo basta con le guerre e soprattutto basta con la destabilizzazione in Medio Oriente, perché preferiva un Medio Oriente sostanzialmente stabile e pacificato per poter fare tanti affari, e quella è un'area nel quale si possono fare tanti e buoni affari per chi ha in testa solo gli affari. E da questo punto di vista la gang di Trump è una gang d'affaristi più che di statisti, no? E Israele ha scombinato anche questa cosa qua, l'aveva già fatto per esempio bombardando la delegazione di Hamas a Doha, era stata una prima una prima divaricazione di interessi. Lì Israele si era mossa unilateralmente rispetto a, diciamo, alla costruzione, all'architettura che stavano costruendo gli Stati Uniti in Medio Oriente, e in questo caso ci sembra che adesso lo ha ammesso il capo dell'antiterrorismo statunitense, che si è dimesso dicendo siamo in guerra per soddisfare le esigenze della lobby israeliana negli Stati Uniti. L'hanno detto vari commentatori, ma cioè, questa cosa ormai sta venendo fuori in modo piuttosto clamoroso.
C'è maretta anche nell'establishment statunitense rispetto a questo conflitto?
Penso che sì, diventa una situazione scoma. L'impressione che, come dire, qualcuno stabilisca la scala di priorità dei tuoi interessi, soprattutto se sei agli Stati Uniti, non deve essere, diciamo così, una sensazione molto piacevole neanche negli USA.
A proposito di interessi degli Stati Uniti, di affari e in generale dei rapporti con i paesi del Medio Oriente, del Vicino Oriente, appunto pensiamo sia molto interessante approfondire qual è la situazione del, diciamo così, fronte interno dei paesi del Golfo, nel senso che ovviamente questo conflitto ha mostrato delle debolezze, l'incapacità di Washington di difendere effettivamente tutti i paesi della zona che con Washington hanno rapporti molto importanti e che Washington ha spinto verso la normalizzazione di Israele. Il fatto che Israele abbia spinto su queste operazioni militari e poi a pagarne le conseguenze siano anche i paesi del Golfo, come impatta sulla tenuta del fronte interno di questi paesi, sul dollaro e mi verrebbe da dire anche sull'effettiva possibilità di normalizzazione con Israele?
Allora, sono moltissime domande, proviamo ad andare per ordine. Allora, partiamo dal fronte interno. Una prima cosa che gli ascoltatori dovrebbero conoscere e sapere è che, per esempio, la componente sciita, quindi più vicina all'Iran come tradizione religiosa, no? Nei paesi del Golfo è molto numerosa. Nel Bahrain sono la maggioranza. In Kuwait e anche negli Emirati Arabi sono tra il 16 e il 20% della popolazione è sciita, no? Quindi i paesi, le petromonarchie del Golfo, hanno all'interno una componente della propria popolazione più vicina all'Iran che alle attuali elite dominanti. Nel Bahrain, durante le prime arabe, ci fu una rivolta estesissima che fu repressa sanguinosamente dal governo con l'aiuto delle altre petromonarchie. L'abbattimento di ben 3 aerei militari americani da parte della contraerea kuwaitiana, che è stato rapidamente rimosso dall'attenzione giornalistica e dalle cronache, potrebbe essere un punto di connessione con l'esistenza di un fronte interno a quei paesi del quale, come dire, si discute e ci si informa troppo poco. Ne è stata rivelata la vulnerabilità. Questi sono paesi che spendono moltissimo in armamenti, dall'Arabia Saudita al Qatar, al Kuwait, agli Emirati Arabi Uniti, ma poi rivelano sistematicamente l'incapacità di saperli utilizzare. Nello Yemen la coalizione guidata allora da Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti ha subito una serie di rovesci militari da parte del movimento Ansar Allah, cioè gli Houthi, nel corso degli anni proprio sistematico, e dovevano mandare a combattere mercenari colombiani provenienti da tutto il mondo e non avevano, diciamo, le forze armate saudite o degli Emirati Arabi Uniti capaci di combattere su un fronte come quello. Quindi c'è una fragilità, c'è una ricchezza economica, una posizione di rendita, si spende molto in armamenti, ma poi
non si traduce in una capacità.
Non si traduce in una capacità autonoma, no? Del resto l'Iran ha colpito le infrastrutture militari statunitensi presenti in quei paesi. Basti pensare che la più grande base militare americana in Medio Oriente è in Qatar, che è un paese che in teoria sarebbe il paese capofila dei fratelli musulmani e quindi di Hamas e via dicendo, no? Quindi dovrebbe essere un paese nemico che in realtà ospita la più grande base militare statunitense in Medio Oriente. L'altra cosa che avevi chiesto, l'ultima.
Riguardante, io parlavo anche del dollaro, diciamo dell'impatto che potrebbe avere su.
Allora, io penso che questa sia la chiave di lettura principale della politica estera dell'amministrazione Trump, che attiene anche a quanto accaduto in Venezuela. Cioè, per gli Stati Uniti c'è la consapevolezza della propria debolezza economica, cioè del proprio declino, no? E gli Stati Uniti hanno sempre sopperito anche alla scelta, per esempio, di indebolire il proprio sistema industriale facendo forza sul signoraggio del dollaro, cioè che il dollaro era la moneta dominante nelle transazioni internazionali, in modo particolare sugli idrocarburi, no? E quindi questo ha consentito all'economia statunitense di vivere di rendita, alle spalle del resto del mondo. Negli ultimi anni, proprio nelle transazioni sul petrolio, invece, stavano emergendo ormai spinte alla dedollarizzazione molto forti da parte della Cina, del Venezuela, della Russia, dell'Iran, cioè per cui tutta una serie di transazioni nel commercio mondiale del petrolio non avvenivano più in dollari ma con altri sistemi di pagamento. Alcuni usavano le monete nazionali dei vari paesi, in alcuni casi sono una sorta di criptovaluta o di unità di conto anomale, no? Però le transazioni petrolifere di paesi importanti non avvenivano più in dollari e questa è la vera minaccia che Trump intende combattere a tutti i costi perché sa che lì c'è la vera posta in gioco. Per cui il discorso che fa attaccando il Venezuela o attaccando l'Iran, potete avere il regime che vi pare, no? Non ci sei. L'importante è che
Che il
voi
petrolio.
il petrolio lo vendete, lo comprate in dollari, no? Lo vendete a noi in dollari, noi ve lo compriamo in dollari e noi lo rivendiamo in dollari. Questo è il meccanismo che non deve essere spezzato perché, come dire, sarebbe l'elemento decisivo della rivelazione del declino statunitense. E questa cosa ormai è venuta fuori in modo drammaticamente evidente.
Certo. No, l'ultima domanda, l'ultima riflessione che ci sorgeva riguardava appunto quanto questo conflitto possa inficiare la normalizzazione dei rapporti con Israele, nel senso che abbiamo già visto come, per esempio, l'Arabia Saudita, che è in un certo senso un competitor nella regione di Israele, abbia guardato al Pakistan per garantirsi una sorta di ombrello nucleare e un certo tipo di protezione, visto che dopo appunto l'attacco in Qatar, gli Stati Uniti avevano dimostrato di non poter difendere in maniera, diciamo così, soddisfacente dall'aggressività israeliana ai paesi della zona. Quindi mi chiedevo anche, ci chiedevamo anche che tipo di ricadute potrebbero esserci a livello strategico rispetto ai piani statunitensi sulla normalizzazione, sugli accordi di Abramo, eccetera, e in generale rispetto a una frammentazione delle alleanze regionali.
Il problema è questo, Israele non concepisce relazioni diplomatiche, concepisce una relazione di sottomissione dei paesi arabi, no? Ai propri interessi. Questa cosa nei paesi arabi, anche quelli più ricchi, anche quelli più ambigui, no? È emersa ormai con grande evidenza. Del resto gli accordi di Abramo hanno firmati solo gli Emirati
Emirati.
Arabi Uniti e il Marocco e poi il contestatissimo conflittualissimo Sudan, no? Quindi l'operazione per riuscire aveva bisogno che l'Arabia Saudita firmasse
Firmasse.
e l'Arabia Saudita non li ha firmati. E tra le motivazioni per cui non li ha firmati c'erano due richieste ben precise: la prima era la nascita dello Stato palestinese, la seconda la possibilità di poter sviluppare il proprio
Programma
programma
nucleare.
nucleare. Di fronte al fatto che lo sviluppo del programma nucleare in un paese come l'Iran, diciamo così, è diventato oggetto di un'aggressione militare, l'Arabia Saudita, che voleva sviluppare il suo programma nucleare, chiedeva quindi agli Stati Uniti le garanzie per poterlo sviluppare. L'Arabia Saudita a questo punto, vuol dire, è passata a riscuotere la cambiale con il Pakistan, perché tutti lo sanno che l'atomica pakistana a suo tempo fu finanziata dall'Arabia Saudita, cioè è stata fatta con i soldi dei sauditi, per cui
adesso chiedono indietro,
adesso, dice, allora, adesso ci offrite la copertura nucleare nel caso che, no, qualcuno volesse attaccare l'Arabia Saudita. Io la vedo molto dura, diciamo che una sorta di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e i paesi arabi, dire, sarebbe il deserto del Tacito, insomma, no? Hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace. Accordi d'Abramo, questa insomma è un po' l'impressione che se ne ricava. Per gli Stati Uniti questo non è uno scenario accettabile, proprio perché, per i motivi che dicevamo prima, gli Stati Uniti avrebbero bisogno, diciamo, di una stabilità che riporti le cose a come erano prima, che quindi le transazioni sugli idrocarburi, su petrolio e gas vengano assicurate attraverso il dollaro, e quindi una situazione nel quale c'è, ci sono i commerci, vendite, compravendite di idrocarburi in una situazione di stabilità. Ci sembra che le cose stiano andando in una direzione esattamente contraria.
Bene, adesso ci siamo molto concentrati sulla situazione, sul conflitto e sui rapporti tra i paesi del Golfo. Quello che ci viene da commentare, da altro, diciamo, dossier su cui ragionare, è ovviamente anche come in relazione al conflitto si stanno comportando gli altri grandi competitors internazionali, in particolare la Cina, ma in un certo senso anche la Russia, che ha importanti rapporti con l'Iran. La domanda, diciamo, è questa, è più magari un commento che una domanda. Come impatta questo conflitto nei rapporti tra Stati Uniti e Cina? Mi viene in mente innanzitutto, per esempio, il fatto che Trump ha accennato alla volontà di rimandare l'incontro che doveva esserci in Cina a fine mese, inizio aprile in realtà, e anche al fatto che ovviamente la Russia è entrata in questa partita, per esempio, sempre col fatto che Trump ha deciso di alleggerire le sanzioni sul petrolio russo, cosa che ha avuto un effetto anche rispetto al confronto che la Russia sta avendo, in particolare con i paesi europei, sulla questione ucraina, sul conflitto ucraino. Quindi, diciamo, più che una domanda, un commento rispetto a come si stanno posizionando questi altri grandi attori dello scenario internazionale e che tipo di ricadute potrebbero avere nei rapporti, per esempio, con Washington.
Allora, il problema è questo, che noi non disponiamo di tutte le informazioni necessarie, per cui lavoriamo o ragioniamo per congetture, per ipotesi, per scenari, no? Che poi alla prova dei fatti possono risultare molto imprecisi. Sicuramente l'attacco all'Iran non è un buon segnale per la Cina, anzi al contrario, un segnale molto negativo, e la Cina ne è ben consapevole. Non è un buon segnale neanche per la Russia, che però, diciamo così, gioca una partita anche su due scacchieri, è impegnata nella guerra in Ucraina e sul Medio Oriente, per esempio già sulla Siria, aveva dato
un passo indietro.
Lasciando, no. Non so che partita poi non ufficiale stiano giocando sull'Iran, però quello che viene fuori, che per esempio sistemi satellitari cinesi abbiano aiutato l'Iran ad una maggiore precisione nei lanci, e che anche alcune tecnologie della Russia abbiano contribuito al miglioramento delle performance militari iraniane, però una partita che si gioca pattinando sul ghiaccio, un ghiaccio sottile nel quale le dichiarazioni ufficiali sono molto prudenti, e forse, diciamo così, a fianco a queste si fa un po' più di lavoro sporco sotto banco, mandando i segnali che vanno sempre poi interpretati, che magari avvengono in uno scacchiere molto lontano, però ti fa capire o dire che guardate questa cosa, qui avete esagerato, no? E quindi non ho gradito che, no, per esempio, sia stato bombardato il terminale gasiero
in cui il Qatar ha grandi interessi, certo. Ma allora ora mi verrebbe da fare un'ultima domanda, nel senso, diciamo, un attore che è rimasto un po' in sordina ma che vuole assumere un ruolo importante su questi destini internazionali, appunto l'Unione Europea e i paesi europei in generale. Sono stati chiamati attraverso la NATO da parte di Trump a fare la propria parte, diciamo così, riguardo allo sblocco dello stretto di Hormuz. Sono stati chiamati a sostanzialmente intervenire in questo conflitto. L'Unione Europea, appunto, che prospettive ha in questa situazione? Non solo le prospettive riguardanti Hormuz e i problemi che possono derivare dall'aumento dei prezzi energetici, dei carburanti, eccetera, ma come potrebbe immaginare un proprio ruolo, come potrebbe immaginare di sfruttare questa crisi per assumere un ruolo più sostanzioso, più importante, più pienamente anche in un certo senso imperialistico nello scenario di competizione globale e internazionale?
Allora, prima cosa, l'Europa è quella che viene più danneggiata da questo conflitto, no? Nel senso, non essendo molto dipendente dalle forniture petrolifere e gasifere del Medio Oriente. Quindi l'Europa, come dire, guardandola oggettivamente, non può rimanere alla finestra troppo a lungo. Il problema è come e dove individua un proprio possibile protagonismo politico e militare in un teatro di crisi che al momento la tiene penalizzata ma marginalizzata. Del resto questo era già avvenuto sulla questione palestinese, no? L'Europa ha rinunciato a svolgere ha tenuto un profilo talmente basso, in alcuni casi da aperta complicità col genocidio israeliano contro i palestinesi, penso alla Germania, alla Francia, all'Italia, alla Gran Bretagna,
in cui Israele faceva il lavoro sporco per i paesi
come
europei.
Come ha detto Merz, Israele fa il lavoro sporco per noi, insomma, questa, no, voce dal sen fuggita del cancelliere tedesco. L'Unione Europea deve, in qualche modo sarà costretta a cercare di trovare una propria collocazione. Al momento è in serissima difficoltà. Si parla della estensione della missione Aspides, che è già operativa in un'area strategica limitrofa a quella dello stretto di Hormuz, cioè quella del Mar Rosso, che sta lì appunto a presidio dell'altra strozzatura strategica, quella dello stretto del Golfo di Aden, quindi, no? Quale transita tutto il traffico che poi attraverso lo stretto di Suez arriva nel Mediterraneo. È prevista nella giornata di venerdì il Consiglio europeo che dovrà discutere di queste cose. Al momento si viaggia ancora in ordine sparso. Perché? Perché i punti di vulnerabilità europei sono deflagrati con la decisione suicida delle sanzioni al gas russo. No? E da quel momento in poi l'Europa ha decretato la propria vulnerabilità autoinfliggendosi un colpo mortale. Abbiamo visto gli effetti sull'economia tedesca, che già stava in recessione da prima, con il venir meno del gas a prezzi vantaggiosi della Russia. L'industria tedesca si è avvitata in un collasso, si è avvitata su se stessa, e di conseguenza quella italiana che lavora in subfornitura per l'industria tedesca. Quindi le due maggiori potenze manifatturiere europee si sono messe in crisi da sole, no? Con le sanzioni alla Russia.
La famosa zappa sui piedi,
sostanzialmente. E qui ci sono due tendenze divaricanti: quelle dei paesi che vedono nell'affrontamento con la Russia la priorità principale, e quelli che vedono in una visione più globale, in una proiezione più globale dell'Unione Europea, diciamo, l'ambizione che va perseguita se si vuole avere un ruolo, diciamo, strategico nella competizione globale. Mi sembrano, diciamo, due tendenze divaricanti che fanno i conti col fatto che o si trova o trovano, diciamo, la strada per la convergenza, che è quella delle cooperazioni rafforzate, così vengono definite, che è la convergenza di alcuni paesi che convergono su un progetto condiviso, oppure l'Europa è destinata ad una implosione su se stessa, cui, diciamo, gli effetti si sentiranno per decenni.
Che è anche un problema di catene di comando, ovviamente, in Unione Europea.
Ma dice Graham Allison, questo storico americano, fa un'analisi molto interessante. Lui dice che le guerre scoppiano per motivi economici, per motivi geopolitici e poi per l'onore, cioè per la reputazione, l'autorevolezza. Ci sembra che l'Unione Europea abbia tutti e tre i problemi, ma con la classe dirigente a disposizione oggi sembra quasi che il terzo parametro, il terzo fattore, cioè quello della reputazione, sembra, diciamo così, essere privilegiato rispetto agli altri due, cioè prevale più il problema della reputazione che quello, diciamo, degli interessi strategici in materia economica e geopolitica, ma questa è appunto un suicidio politico.
Certo. Bene, benissimo, allora ringraziamo Sergio Cararo, ringraziamo
grazie
Contropiano.
A voi, ringrazio Radio Città Aperta, al quale rimango enormemente legato e affezionato.
Storicamente.
Storicamente e affettivamente legato e affezionato, certo.
Bene, allora con questo chiudiamo questa prima intervista della serie che porteremo avanti sui nostri canali per affrontare questo momento di crisi e di cambiamento anche dello scenario globale. E vi ringraziamo ancora per l'ascolto. Io sono Giacomo Simoncelli, vi saluto e alla prossima puntata. Grazie.